Amen. Amen. Potete sedervi. Vi è già stato dato il benvenuto a voi tutti, anche a tutti i fratelli e alle sorelle che sono unite a noi in tutto il mondo, che ascoltano e guardano e che sperimentano insieme a noi. Abbiamo ricevuto numerosi saluti, molte telefonate sono arrivate ieri sera e anche questa mattina. È meraviglioso in che maniera la parola del Signore arriva. Non soltanto viene ascoltata, ma viene ricevuta, viene creduta, viene rivelata. Speciali saluti anche da Cabinda in Angola. Anche con tutta l'assemblea erano collegati. E in molti luoghi non soltanto singoli individui ascoltano, ma assemblee locali fino a più di 4.000 persone ascoltano e guardano e sperimentano insieme a noi. Anche ieri più di 1.000 computer erano collegati. Dio è fedele. Poi il fratello Motika saluta, il fratello Ellis da Edmonton, il fratello Joseph da Kinshasa, il fratello Cecil, il fratello Gideon da Abidjan, da ovunque saluti. Sì, ancora una volta il fratello Lotika, ed egli ci saluta con la parola in Primo Tessalonicesi capitolo 4, dal verso 13 al verso 18. Una parola che naturalmente parla del rapimento. Poi saluti dal fratello Schoffer, saluti dal centro missionario del Perù, saluti dal fratello Bonifaz, dal fratello Jonathan, dal fratello Knox, saluti dal fratello Placid, saluti dal fratello Adonis. Noi siamo riconoscenti e tutti coloro che non sono stati ancora menzionati dovrebbero sentirsi a casa. Dio è onnipresente e noi siamo riconoscenti che possiamo ancora avere questo genere di riunioni e un luogo in cui possiamo radunarci per ascoltare la pura, genuina e chiara parola di Dio, senza alcuna interpretazione, senza alcun proprio pensiero, ma semplicemente ciò che Dio ci ha lasciato nella sua parola. Ieri ci siamo riferiti brevemente a ciò che accade nel Vaticano, a Gerusalemme, a ciò che accade ovunque, dove possiamo riconoscere che il tempo è giunto alla fine. E tuttavia il comando di rimanere sobri fino all'ultimo momento, affinché in mezzo a noi, in tutti quelli che ascoltano la parola di Dio adesso, non accada nulla che possa recare un danno alla Chiesa tramite i mezzi di informazione e la stampa, ma che realmente rimaniamo sobri nella parola e nella grazia. Poi abbiamo menzionato brevemente ciò che viene fatto col fratello Branham. E anche là possiamo dire che Dio ci ha dato la grazia di ricevere e di piazzare il ministero promesso e dare soltanto a Dio la gloria. Poi, nei circoli del messaggio, viene fatta la domanda: Perché il fratello Branham doveva morire tramite un incidente? Se queste persone leggessero Amos 3 dal verso 5 al verso 6, e non soltanto il verso 7, perché lì sta scritto: piomba forse una sciagura sopra una città senza che il Signore ne sia l'autore? E soltanto dopo sta scritto: Dio non fa nulla senza rivelare il suo segreto ai suoi servi, i profeti. Lasciate Dio in pace, lasciatelo agire. Ogni cosa deve accadere per mezzo di Dio. Si potrebbe pure chiedere perché Giovanni Battista doveva morire in quella maniera ed egli fu decapitato. Si potrebbe leggere Ebrei capitolo 11, perché i messaggeri di Dio hanno dovuto essere perseguitati, lapidati e segati, perché Dio l'ha permesso. Ogni cosa deve accadere attraverso di Lui. E noi tutti abbiamo la grazia di credere biblicamente e di ricevere ogni cosa. Noi possiamo, come scritto, possiamo attingere con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza. Questa parola si indirizza realmente a me, si indirizza a noi tutti. Noi non veniamo al Signore con tremore, con disperazione, ma veniamo con ringraziamento, con fede, e attingiamo l'acqua dalle fonti della salvezza. Perché la parola del Signore è giunta a compimento. Il nostro Signore ha compiuto tutto ciò che era necessario per la nostra redenzione. Anche questo pensiero mi è venuto dal Vangelo di Matteo, quando il nostro Signore gridò: venite a me, voi tutti che siete travagliati e aggravati. Questo egli lo dice ancora a noi tutti: venite a me. Se crediamo che egli è presente, allora possiamo venire a lui con tutti i nostri problemi, con tutta l'incredulità, con ogni cosa che ancora ci infastidisce, trovando pace per le anime nostre. Sì, la parola dal profeta Isaia è molto potente. Fino alla dichiarazione, nel verso 5, salmeggiate al Signore, perché ha fatto cose grandiose. Siano esse note a tutta la terra. Alleluia! Questo deve e sarà reso noto. Non soltanto dovrebbe, ma deve essere reso noto. Perciò il Vangelo deve essere predicato a tutte le nazioni quale testimonianza. Deve essere reso noto su tutta la terra che Dio ha un piano di salvezza che gli porta a compimento nel nostro tempo e che per grazia noi possiamo aver parte in esso. Ed ancora è scritto: abitante di Sion, grida, esulta. Non è scritto: voi vi siete avvicinati al monte Sion, alla città del Dio vivente. La parola del Signore è uscita dal monte Sion, come Dio aveva promesso nell'Antico Testamento. E questa parola è uscita da Sion. Quanti erano con noi in Israele? Ogni volta, quando siamo sul monte Sion o sul monte degli Ulivi, ovunque possiamo essere, è sempre una speciale esperienza. se si ricordano le cose che sono scritte nella Sacra Scrittura. Ad ogni modo, di lingua francese, già 48 persone si sono registrate per il prossimo viaggio in Israele, l'anno venturo. Mancano soltanto quelli di lingua tedesca e poi il viaggio può essere fatto. Dunque, al Signore nostro Dio sia il ringraziamento. Lo annotato qui. Nei Salmi ci sono 186 dichiarazioni che vengono risaltate e che si trovano nel Nuovo Testamento, dove il piano di salvezza di Dio è stato annunciato nell'Antico Testamento. Dio, tramite i profeti, tramite Davide, tramite Salmi, chiunque li abbia cantati, Dio ha prefigurato e annunciato il piano di salvezza. E la cosa potente è realmente che l'evidenza poteva essere vista tramite l'adempimento delle cose, che ogni cosa ha avuto luogo nel modo in cui Dio l'ha annunciata in anticipo tramite i profeti. Ciò è realmente potente. Nel Nuovo Testamento egli ha confermato ciò che era scritto nell'Antico Testamento. Poi ho annotato qui 174 volte il nostro Signore è menzionato quale figlio dell'uomo. Quale figlio dell'uomo? Egli è il profeta. Quale figlio dell'uomo? Egli siede alla destra di Dio. Non quale figlio di Dio? Quale figlio di Dio? Egli ha dato la sua vita per tutti i figli e le figlie di Dio, affinché noi diventassimo figli e figlie di Dio. E bisogna semplicemente andare nel Salmo 110. Siedi alla mia destra finché io abbia fatto dei tuoi nemici lo sgabello dei tuoi piedi. Bisogna andare in Matteo 26. Da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza. Bisogna ritornare alla parola, trovando là la divina evidenza nella parola, e poi collocare ciò secondo il piano di salvezza. Poi ho annotato anche questo: 780 volte Gerusalemme è menzionata nella Bibbia. 780 volte. Nel Corano neanche una sola volta, e neanche in tutti gli altri libri, ma nella Bibbia è la città del Dio vivente. E poi la nuova Gerusalemme in relazione alla sposa dell'agnello. Ogni cosa è stata messa in un meraviglioso ordine da Dio, e in questo tempo possiamo realmente trovare grazia al cospetto di Dio. Come disse Mosè in quel tempo: se ho trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie, affinché tramite ciò possa riconoscere che ho trovato grazia al tuo cospetto. Anche questo l'ho annotato qui. Il monte Sion è menzionato 157 volte. Il monte Sion. Noi ci occupiamo di Dio qui, col piano del nostro Dio, con la realizzazione di tutte le promesse che Dio ci ha dato per grazia. In realtà il fratello Smith dovrebbe venire per presentare questo fratello da Grodno. ciò lo faremo dopo. È così meraviglioso. La parola mi tocca. E lo Spirito di Dio ci conduce nella parola. La corale ha cantato alla fine: che giorno sarà quello? E giusto per il vostro orientamento, nei profeti dell'Antico Testamento, sia in Gioele capitolo 3, sia in Malachia capitolo 4, per tutti quelli che hanno quattro capitoli in Malachia, versi 4 e 5, lì parla del giorno terribile del Signore. E poi viene Pietro, nella prima predicazione, sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, e invece del giorno terribile, egli mette il giorno glorioso, il giorno glorioso. E cosa accade? Lo stesso giorno per noi credenti, è un giorno meraviglioso, un giorno glorioso, il giorno meraviglioso del ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore. Per tutti gli altri rimane il giorno terribile. Paolo naturalmente l'ha scritto nella lettera ai Filippesi. Permettetemi di leggere questi due o tre passi della scrittura affinché sappiate che nel Nuovo Testamento è stato collocato l'Antico Testamento, è stato risaltato e collocato nel modo in cui doveva essere, vale a dire nella lettera ai Filippesi, nel primo capitolo, l'uomo di Dio scrive, Filippesi, capitolo 1, verso 1. Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù, che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi. Qui Paolo saluta quale servitore di Gesù Cristo, saluta tutti i fratelli, saluta la Chiesa e poi mostra il giorno che noi aspettiamo. Nel verso 6 egli lo espone in modo più chiaro. Filippesi capitolo 1 verso 6. Essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Così è scritto. Così è stato detto nella parola di Dio. E il nostro Signore completerà la sua opera fino al giorno del ritorno di Gesù Cristo. In noi tutti che ascoltiamo adesso la parola della promessa, egli porterà ciò a compimento e noi vedremo il volto del Signore. Poi nel verso 10 sta scritto affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Da un lato, il giorno terribile, il sole sarà mutato in tenebre e la luna in sangue. E dall'altro lato, sarà un giorno glorioso, il giorno meraviglioso di Gesù Cristo, che noi aspettiamo e aneliamo. In Filippesi capitolo 2, verso 16, Filippesi capitolo 2, verso 16, tenendo alta la parola di vita, in modo che nel giorno di Cristo io possa vantarmi di non aver corso in vano, né in vano faticato. Qui Paolo esprime il risultato del suo ministero, che non soltanto lui, ma che tutti coloro che vengono raggiunti dalla proclamazione possano raggiungere la meta in questo glorioso e meraviglioso giorno del Signore, che siano pronti per essere presi su nella gloria. Ed ecco perché ci raduniamo, ecco perché ascoltiamo la parola di Dio, per essere preparati. Non è sufficiente conoscere ciò che accade nell'ambito terreno, ciò che accade con Israele e con Gerusalemme, cosa accade ovunque, è buono saperlo, sì, ci dà orientamento, ma, e qui viene il punto principale, la chiamata fuori, la separazione, la preparazione della Chiesa di Gesù Cristo. Questa è la cosa più importante. E se conoscessimo tutte le altre cose e potessimo piazzarle e non ci lasciassimo collocare, allora che ne sarebbe? Possa Dio farci grazia che non dimentichiamo la parola in Isaia capitolo 12, con gioia. Oggi verremo con gioia al trono della grazia. Oggi tutti quelli che ascoltano, che sia per la prima o per la seconda volta o quante volte sono stati qui, prendete questo giorno, quale giorno che il Signore ha fatto per voi. In riferimento al giorno del ritorno di Gesù Cristo, anche nell'ambito del messaggio, oh, quante interpretazioni ci sono che realmente ci fanno stare male. E la cosa bella è che noi non riceviamo alcuna interpretazione, neanche una, neanche l'interpretazione che loro dicono che il Signore è disceso nel messaggio. No! E questo voglio dirlo qui, a motivo dei nostri fratelli che predicano la parola in tutto il mondo e che hanno bisogno di orientamento nella parola di Dio. Voglio evidenziarlo oggi che tutte e tre le cose che sono scritte in Primo Tessalonicesi capitolo 4, tutte e tre le cose avranno luogo nel modo in cui sono scritte nella parola di Dio. E leggeremo questi passi della scrittura brevemente. Qui sta scritto in Primo Tessalonicesi capitolo 4 dal verso 15. Primo Tessalonicesi capitolo 4 dal verso 15. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore. Questo è già potente. Non le mie opinioni, ma basati sulla parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Questa parola è naturalmente diretta a noi, noi che viviamo adesso, che rimaniamo fino alla venuta del Signore, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore. Non precederemo quelli che si sono addormentati. E ora viene la descrizione precisa, perché il Signore stesso, non una dottrina, non una rivelazione, ma il Signore stesso, il Signore stesso che è morto per noi, che ha vinto la morte e l'inferno, che è risuscitato il terzo giorno, che si rivelò per 40 giorni ai suoi discepoli, parlando loro del regno di Dio, e davanti ai loro occhi egli fu portato nel cielo. Luca, capitolo 24, versi 50 e 51. Di lui è scritto in Atti 1, dal verso 9 al verso 11, lo stesso Gesù che è stato preso da voi e portato nel cielo, verrà nella stessa maniera come lo avete visto andare in cielo. Tutti dicano amen. Così e in nessun'altra maniera. Dunque, questo vi diciamo per parola del Signore, che ci è stata lasciata. E poi leggiamo il verso 16 ancora una volta dall'inizio, perché il Signore stesso discenderà dal cielo con un grido, numero 1, con voce di arcangelo, numero 2, e con la tromba di Dio, numero 3, discenderà dal cielo e quelli che sono morti in Cristo resusciteranno per primi. Dunque, non soltanto il messaggio, non soltanto il grido, ma come è scritto qui, la voce di arcangelo. E c'è uno solo in mezzo a tutti gli angeli, importanti quanto possano essere, che viene chiamato arcangelo, che è chiamato il gran principe. E al riguardo dobbiamo leggere in Daniele capitolo 12. Daniele capitolo 12, qui è scritto in Daniele capitolo 12, verso 1, in quel tempo sorgerà Michele, il gran principe, il difensore dei figli del tuo popolo. E ci sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato da quando esistono le nazioni fino a quel tempo. In quel tempo il tuo popolo sarà salvato, tutti quelli che saranno trovati scritti nel libro. Qui abbiamo il collegamento con Israele. In Apocalisse capitolo 12 abbiamo il collegamento con il rapimento del figlio maschio che viene partorito dalla Chiesa quale moltitudine dei vincitori. Apocalisse capitolo 12 verso 5 e anche il verso 7. Ed ella partorì un figlio maschio che deve governare tutte le nazioni con uno scettro di ferro. E il figlio di lei fu rapito presso Dio e il suo trono. Ed ora viene riguardo a Michele, il gran principe. Quando la Chiesa sale in cielo, il verso 7 viene adempiuto. E vi fu guerra in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Anche il dragone e i suoi angeli combatterono. Dunque, altre cose che appartengono al rapimento saranno letteralmente adempiute nel momento in cui i vincitori saranno rapiti. Il nostro Signore non si occuperà più di Satana. Lì è sufficiente Michele. Egli lo prende e lo getta giù sulla terra, insieme a tutti coloro che sono con lui. Poi, nell'epistola di Giuda, abbiamo ancora una volta la conferma riguardo a chi egli è. Qui è scritto, vale a dire, in Giuda, verso 9, invece, l'arcangelo Michele, quando in contesa col diavolo disputava intorno al corpo di Mosè, non osò lanciargli contro un giudizio oltraggioso, ma disse: ti sgridi il Signore. Ho letto questi passi della scrittura allo scopo di avere davanti a noi che ogni teoria in merito al ritorno del Signore non ha nulla a che vedere con la realtà divina, che poi avrà luogo come abbiamo letto. Poi saremo col Signore per sempre. Io sono consapevole che nei manoscritti la punteggiatura non è nel modo in cui dovrebbe essere e un pensiero non viene completato. Questo lo so pure. Ma se in un passo il pensiero non è completato, allora lo sarà in un altro passo in cui il pensiero viene completato. Tuttavia, il pensiero viene completato per tutti coloro che non rimangono fermi su una sola dichiarazione, ma che vanno da un posto all'altro, come lo facciamo anche noi con tutta la Sacra Scrittura, andando da un passo della Scrittura all'altro, per avere una veduta d'insieme per grazia. Poi abbiamo le meravigliose promesse e al riguardo vorrei leggere in Ebrei, lettera agli Ebrei, capitolo 10. Spero che tutti i fratelli che predicano la parola abbiano compreso che al ritorno di Gesù Cristo il grido, la voce di arcangelo e la tromba di Dio suoneranno e ci saranno. E poi coloro che sono morti in Cristo risusciteranno e noi viventi che saremo rimasti in un momento saremo mutati e insieme saremo presi su nella gloria. Possa Dio benedire specialmente i nostri fratelli che sono in difficoltà. Possa Egli benedirli, possa essere con loro per grazia. Poi abbiamo qui la meravigliosa parola in Ebrei capitolo 10. Leggiamo in primo luogo il verso 5. Ebrei capitolo 10, verso 5. Perciò, entrando nel mondo, egli dice: tu non hai voluto né sacrificio né offerta, ma mi hai preparato un corpo. Tu non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. E ora viene? Allora io ho detto: ecco, io vengo, nel rotolo del libro è scritto di me, io vengo per fare, oh Dio, la tua volontà. In primo luogo, il Redentore ha dovuto fare la volontà di Dio qui sulla terra nel corpo di carne, prima che i redenti possano fare la volontà di Dio qui nella carne. Il consiglio del nostro Dio è così meraviglioso. Sin dall'inizio vi siamo stati inclusi. Poi il verso 9 e il verso 10. Egli aggiunge: ecco, io vengo per fare, o Dio, la tua volontà. Egli toglie il primo per stabilire il secondo. Ed ora viene la cosa potente. Questo si riferisce al Redentore. Ciò che viene adesso si riferisce a noi, ai redenti. Per mezzo di questa volontà, noi, voi ed io, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Questo è l'Evangelo. Questo è il pieno Vangelo. È la piena salvezza che noi abbiamo ricevuto e sperimentato per grazia, per fare la tua volontà. E poi, per mezzo di questa volontà, noi, voi ed io, tutti coloro che ascoltano oggi, tutti coloro che credono, tutti quelli che ricevono, hanno parte in ciò. Per mezzo di questa volontà, noi siamo santificati mediante l'offerta del corpo di Gesù Cristo fatta una volta per sempre. Non soltanto redenti, ma siccome in Lui la perfetta volontà di Dio ha avuto luogo sulla terra, tramite l'opera compiuta di redenzione, e poi viene aggiunta la parola, santificali nella tua verità, la tua parola è la verità. La redenzione è tramite il sangue dell'agnello, ma la santificazione è tramite la volontà e tramite la parola di Dio. E questo noi lo riceviamo per fede e ringraziamo Dio per questo con tutto il nostro cuore. Vedete che in realtà realmente dovremmo attingere acqua con gioia dalle fonti della salvezza. Non c'è soltanto un pozzo, qui c'è la fonte della vita. Ogni parola di Dio è una fonte, ogni promessa è una fonte. Dio ci ha dato ogni cosa per grazia ed abbiamo soltanto bisogno di ringraziarlo per questo. E poi sta scritto qui, nello stesso capitolo, Ebrei capitolo 10, nel verso 14, sta scritto, Ebrei capitolo 10, verso 14. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Permettiamo al nostro Signore che egli lo faccia attraverso di noi e in noi. Da parte sua egli ha fatto tutto, di più non poteva fare. Ora noi possiamo mettere la nostra volontà nella volontà di Dio, affinché la volontà di Dio possa aver luogo attraverso di noi. E come è scritto qui, che tramite ciò noi siamo santificati. Con un'unica offerta, infatti, egli ha reso perfetti per sempre coloro che sono santificati. Tutti coloro che sono separati, tutti quelli che ricevono la parola dell'ora, che la credono, vengono santificati tramite la santa e preziosa parola di Dio. Poi, in Ebrei capitolo 13, abbiamo la meravigliosa dichiarazione nella parola di Dio. Ebrei capitolo 13, verso 21. Vi perfezioni in ogni buona opera per fare la sua volontà, operando in voi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo, al quale sia la gloria nei secoli dei secoli. E poi sta scritto Amen. E Amen significa così sia. Così Dio l'ha detto e così deve essere con voi e così deve essere con me. Non è meraviglioso che oggi, con una simile parola di Dio, ci viene parlato direttamente? Qui l'uomo di Dio esprime il suo desiderio che possa accadere con tutti i credenti. Vi perfezioni. Nel verso 20 sta scritto, in Ebrei capitolo 13 verso 20, ora il Dio della pace, che in virtù del sangue del patto eterno ha fatto risalire dai morti il Signor nostro Gesù Cristo, il grande pastore delle pecore. Noi siamo il popolo di Dio, il popolo del nuovo patto. Nell'Antico Testamento era un patto, nel Nuovo Testamento è un patto eterno che Dio ha fatto con noi in Gesù Cristo, il nostro Signore. E Dio, a causa del sangue versato, ha fatto con noi il patto. Possa operare in noi tutti, per grazia, ciò che è nella volontà di Dio. Questa è l'espressione di ciò che è stato detto qui e ciò che è stato indirizzato a noi tutti. Poi abbiamo la potente parola in 2 Pietro, in merito alle promesse e alla natura divina di cui siamo partecipi. Qui non c'è posto per la teoria, c'è posto soltanto per la realtà divina. Leggiamo. In realtà dovremmo leggere alcuni versi, ma in primo luogo leggiamo il verso 3, 2 Pietro, capitolo 1, verso 3. Poiché la sua divina potenza ci ha donato tutte le cose che appartengono alla vita e alla pietà, per mezzo della conoscenza di colui che ci ha chiamati mediante la sua gloria e virtù. Ed ora viene la cosa più potente. Chiamati ed eletti, meraviglioso. Ma poi nel verso 4, attraverso le quali ci sono donate le preziose e grandissime promesse, affinché per mezzo di esse, diventiate partecipi della natura divina, dopo essere fuggiti dalla corruzione che nel mondo ha motivo della concupiscenza. È così potente. Voi non la portate con voi, io non la porto con me, ma Dio ce l'ha data per mezzo delle sue promesse. E affinché tutti sappiano che le promesse sfociano nell'adempimento, permettetemi di leggere l'importante passo della scrittura affinché tutti sappiano che è così. In Galati capitolo 3, qui leggiamo i versi 13 e 14. Galati capitolo 3, i versi 13 e 14. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo diventato maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno. Egli ha preso il mio e il vostro posto. La maledizione delle trasgressioni era su noi tutti e il castigo fu posto su di lui affinché noi potessimo avere pace per mezzo di lui e per le sue lividure siamo stati guariti. E perciò anche oggi possiamo attingere con gioia acqua da questa fonte della vita. In ogni passo della scrittura c'è una fonte della salvezza. La salvezza del nostro Dio ci viene mostrata ed è posta nel nostro cuore. E nel verso 14 sta scritto: affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù. E ascoltate attentamente, perché noi che crediamo ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Non soltanto la promessa, ma tutto ciò che è contenuto nella promessa. Tutto ciò che è contenuto nella promessa ci è stato dato. Dio non fa mai promesse vuote. Le promesse di Dio rimangono, non vacillano. Gesù ha suggellato col proprio sangue ciò che ha promesso nella sua parola, come dice un inno tedesco. Dunque, leggiamo ancora una volta in Galati capitolo 3, verso 14. Affinché la benedizione di Abramo pervenisse ai gentili in Cristo Gesù. Il Signore Dio naturalmente poteva dire: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E questa benedizione è venuta tramite Gesù Cristo, il nostro Signore, non soltanto in Israele, ma è venuta su tutte le nazioni. E poi ancora una volta l'ultima parte del verso 14. Perché noi, voi ed io, noi che crediamo adesso, che adesso ascoltiamo la parola di Dio, perché noi ricevessimo la promessa dello Spirito mediante la fede. Con l'effusione dello Spirito Santo, la realizzazione di tutte le promesse è stata data alla Chiesa e noi abbiamo parte in tutto ciò che Dio ha promesso, perché così è scritto, 2 Corinzi capitolo 1 verso 20: tutte le promesse di Dio sono sì ed amen in Gesù Cristo. Le promesse e l'adempimento, entrambi in Gesù Cristo. Ciò che Egli ci ha promesso è l'adempimento. Egli ce li ha garantiti. Abbiamo bisogno soltanto di credere e poi vedremo la gloria di Dio. E questo molto in breve. Dio ha già preparato ogni cosa. E questo è scritto in Luca 24. Luca capitolo 24, dove il Signore ha dato la promessa alla fine del grande mandato. Luca capitolo 24, qui leggiamo dal verso 47. Luca capitolo 24, dal verso 47, e che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Ora pensiamo a Matteo capitolo 10, dove il Signore disse all'inizio: non andate tra i gentili, io vi mando alle pecore perdute della casa di Israele. Ma dopo l'opera compiuta di redenzione, egli disse: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. E qui ci viene detto, nel verso 47, è che nel suo nome si predicasse il ravvedimento e il perdono dei peccati a tutte le genti, cominciando da Gerusalemme. Anche oggi il ravvedimento deve essere predicato. Anche oggi lo Spirito di Dio deve venire su di noi. Anche oggi lo Spirito di Dio deve condurci al ravvedimento. Come è scritto, riconoscete che lo Spirito di Dio vi guida al ravvedimento. E poi non vediamo più gli altri, allora vediamo noi stessi nello specchio della parola. E chiediamo al Signore che ci aiuti e sia misericordioso verso di noi. E poi il Signore dice nel verso 48: or voi siete testimoni di queste cose. Voi avete testimoniato, avete visto, avete ascoltato, avete sperimentato ciò. E poi viene la promessa nel verso 49: ed ecco, io mando su di voi la promessa, il contenuto della promessa, il contenuto di tutte le promesse. Io mando su di voi la promessa del Padre mio. Ma voi rimanete nella città di Gerusalemme finché siate rivestiti di potenza dall'alto. La Chiesa, così abbiamo compreso, la Chiesa, prima del ritorno di Gesù Cristo, deve essere restaurata nella condizione in cui era al principio. Ed oggi ho portato con me alcune citazioni del fratello Branham per avere davanti a noi come Dio si preoccupa di noi. Che non parliamo soltanto del messaggio o del messaggero, ma ciò che Dio ha preparato per noi, che possiamo riceverlo e che possiamo essere a disposizione del Signore. Qui il fratello Branham dice: non siate soddisfatti con nessun'altra cosa, ma soltanto con l'originale, con le originali vecchie esperienze della nuova nascita, vale a dire di essere nati di nuovo tramite l'Eterno Spirito di Dio, vale a dire quando la vostra anima è unita a Dio. Questo è il punto in cui il collegamento è stabilito con Dio. Il passo successivo: lo Spirito Santo può cadere sullo spirito di un uomo. Tuttavia, il germe della vita, il germe della vita è nell'anima. Il germe della vita è nella parola. Alleluia! Lode al nostro Dio. E la parola è il seme. E noi abbiamo seminato la parola. Abbiamo seminato la parola di Dio quale semenza divina. Su molti lo Spirito è venuto, senza che la semenza con il germe della vita fosse seminato nell'anima. Tutti hanno profetizzato, hanno usato i doni e tutti hanno continuato ad andare avanti nelle proprie vie fino a questo giorno. Dunque, non soltanto un'unzione nella seconda sfera, ma un'esperienza di salvezza nell'intimo della nostra anima, vale a dire che la parola di Dio con il germe della vita è stata seminata nei nostri cuori e poi può essere manifestata. Poi il fratello Brano dice: ricordatevi, la vita di Cristo rimane nella Chiesa. E poi egli dice: alleluia, Cristo non lascia la Chiesa. Egli ha detto: io sarò con voi fino alla fine del mondo. Sono le persone che lasciano Cristo, ma Cristo non ci lascia. L'uomo può probabilmente lasciarlo in un certo momento e andare per le proprie vie, ma per favore ritornate, ritornate finché è il tempo della grazia. Egli non ci lascia. Magari noi l'abbiamo lasciato qua e là. E poi il fratello Branham continua: riconoscete in che maniera Dio è all'opera nella sua Chiesa. La Chiesa dovrebbe continuare il suo ministero al suo posto. Molto potente. La Chiesa è il corpo del Signore. Abbiamo bisogno del rivestimento con la potenza dall'alto. Il passo successivo: l'unica maniera per afferrare il messaggio è che ritorniamo a Pentecoste. Perché, fratelli e sorelle, questa è l'unica maniera in cui troviamo Dio nella sua Chiesa. Dobbiamo ritornare all'inizio, laddove lo abbiamo lasciato. Possa il Signore farci grazia al riguardo. Di questo si tratta, di questo si tratta, che ritorniamo al Signore, ritorniamo al principio, come il suo popolo Israele ritorna nella terra promessa per aver parte in quello che Dio farà con loro e in mezzo a loro. Così anche noi adesso possiamo ascoltare la parola dell'ora, avendo parte in ciò che Dio fa. Il passo successivo: ci sarà una tale potenza manifestata nella Chiesa che adesso discende, lo Spirito Santo ungerà le persone in tale maniera che loro proferiranno la parola e in modo creativo opererà. La Chiesa sarà portata in questa posizione finché la pienezza dello Spirito Santo discenderà nella Chiesa. E durerà soltanto un breve tempo. Notate, non sarà per un lungo periodo di tempo, ma accadrà. Dunque, abbiamo la parola della profezia, abbiamo la parola di insegnamento. Siamo stati condotti in ogni cosa e l'ultima fase sarà breve. Non ci sarà più alcuna interruzione, ma l'ultimo movimento soprannaturale di Dio nella Chiesa sfocerà nella resurrezione dei morti e nel mutamento dei viventi. Il nostro Dio è un Dio fedele. Riassumiamo ciò che abbiamo detto nel nome del Signore. Siamo arrivati in uno speciale periodo di tempo e il nostro caro fratello Kupfer dice del continuo: fratello Frank, tu hai una grande responsabilità davanti a Dio. Io sono consapevole di questo, una responsabilità davanti a Dio in questo tempo, per aiutare la Chiesa che è stata riscattata tramite il sangue dell'agnello, per dare alla Chiesa l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata, sì, la chiamata fuori, la separazione, la preparazione, fino al giorno glorioso di Gesù Cristo, il nostro Signore. E se menziono questo riguardo a ieri sera, il Signore ha parlato dell'immagazzinamento del cibo, dei viveri, e poi il fratello Branham disse: aspetta con la distribuzione del cibo finché giunga il tempo. Letteralmente fu detto: finché ricevi il resto del cibo, allora verrà il tempo della distribuzione. Noi siamo riconoscenti che Dio ci ha dato il collegamento senza interruzione. Senza interruzione. Ciò che Egli ha dato alla Chiesa tramite il ministero del fratello Branham, indietro alla parola, indietro alle promesse, indietro al contenuto delle promesse, come abbiamo letto nei due passi della Scrittura, in Galati e anche in Luca 24. E lasciate che sia detto qui, il fratello Branham aveva un ministero restaurato, un ministero profetico, un ministero di apostolo, un uomo mandato da Dio, con il messaggio di Dio per questo tempo. E tutti quelli che sono nati da Dio, nei cuori dei quali il seme della parola è stato piantato, anche questo è scritto, non soltanto seminato, ma piantato nei vostri cuori. La semina avviene così, sì. Io lo so come si semina. Quando ero giovane, ero nella fattoria, so come si fa. Ma sapete com'è importante stare al passo mentre si semina? Chi non tiene il passo, allora non semina affatto. La semina può aver luogo soltanto al passo. All'età di 10 anni ho dovuto impararlo. Ora il seme della parola è seminato al passo, in accordo con tutte le parole di Dio. E se posso dirlo per la vostra edificazione, noi viviamo in Germania e tuttavia il 24 dicembre 1965, intorno alle 21, vidi il fratello Branham su una nuvola soprannaturale che saliva in alto senza sapere che egli aveva avuto un incidente, senza sapere ciò che era accaduto il 18 o il 24 dicembre 1965. Ma Dio, nella sua inesprimibile grazia, si è preso cura che io, Ewald Frank, sperimentassi questo e fossi fortificato. E come allora, come Eliseo, che ha potuto vedere quando Elia è salito al cielo, io non lo avevo desiderato, non sapevo nulla al riguardo, e il Signore me l'ha fatto vedere su una meravigliosa nuvola, saliva curvato così, e io dissi: fratello Branham, ma tu non sei il figlio dell'uomo, perché ti vedo su questa nuvola? Senza sapere che quello era proprio il momento, se si calcola la differenza di orario di 7 ore con gli Stati Uniti, il momento esatto in cui il nostro caro fratello fu portato a casa. Voi non potete immaginare tutti i dettagli. Per me significa tutto. Che non siamo atterrati su qualcosa. No, Dio ha preparato ogni cosa. E realmente, senza alcuna interruzione, la parola dell'ora, l'ultimo messaggio, è stato predicato chiaro come il cristallo. E come ho riferito ieri sera, fino all'estremità della terra. Dio realmente si è preso cura di questo. E giusto per dirvelo, i miei occhi sono stati gli ultimi a vedere il fratello Branham. Che fratelli piaccia o no, ma è così. Ho salito le scale, i gradini di legno, ho bussato alla porta del signor Kurt. C'era una sola stanza là, con il tetto così. E ho chiesto che la bara fosse aperta ed ho visto il fratello Branham disteso nella bara. Voi non potete immaginare cosa c'era in me. Ma il giorno del seppellimento, lo stesso giorno, quando sono ritornato nella mia stanza d'albergo, la pace di Dio venne su di me e una voce ha parlato al mio cuore. Ora il tuo tempo è giunto di andare di città in città, di nazione in nazione, per predicare la parola. E questo io l'ho fatto da allora. E i primi anni passarono in un modo meraviglioso. I primi 14 anni, senza alcuna speciale deviazione. Dio è stato misericordioso. E poi è iniziato. E la cosa più terribile è accaduta con Apocalisse capitolo 10, verso 7. Che non soltanto la voce del settimo angelo per la Chiesa o il settimo angelo con la tromba, ma letteralmente la voce di Dio. E questo è andato realmente fin troppo lontano. Questo è andato fin troppo lontano. E come ne ho accennato ieri, che dei libri sono stati scritti sulla biografia del fratello Branham. Cosa conosco io di Paolo? Cosa so io di Pietro? E il fratello Branham non aveva difficoltà a raccontare delle storie. Egli ha raccontato abbastanza storie prima della predicazione. Era un uomo della natura. Che bisogno ho io delle storie? Nel mio ufficio le ho contate di proposito, le ho contate le foto in un libro. 347 fotografie sono state pubblicate. E questo dovrebbe essere il messaggio? No e ancora no. Il messaggio è la parola promessa per questo tempo. Tutto il resto è un culto fatto all'uomo, è idolatria. E noi siamo riconoscenti a Dio che abbiamo potuto distinguere sin dall'inizio che abbiamo dato al Signore il primo posto ed abbiamo potuto collocare ogni altra cosa nella parola. Fratelli e sorelle, riassumendo, permettetemi di dire: Dio è fedele, egli vigila sulla sua parola, egli vigila sul suo popolo. Egli ci ha dato tutto il contenuto delle promesse che ci sono state date tramite l'opera compiuta di redenzione. Egli ce l'ha dato tramite l'effusione dello Spirito Santo. Noi l'abbiamo quale realtà, non più soltanto una promessa, ma il pieno adempimento di ciò che Dio ha promesso. E questo si applica pure al ritorno di Gesù Cristo, il nostro Signore, che naturalmente ritornerà e discenderà con un grido. Il grido non è indirizzato ai viventi, il grido è indirizzato ai morti, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio. E allora i morti in Cristo risusciteranno per primi e poi noi saremo mutati e portati su nel cielo. Dov'è il problema qui? Ci sono soltanto i numerosi problemi che creano le persone e perciò noi siamo ancora una volta riconoscenti a Dio e lo saremo per sempre. Che siamo potuti rimanere sobri, che nessuna rivelazione è venuta nella nostra mente e che nessun fraintendimento è sorto in noi, ma che abbiamo piazzato ogni cosa biblicamente nella Sacra Scrittura, perché abbiamo ricevuto l'orientamento nella parola di Dio. Dio sia ringraziato per la sua preziosa e santa parola. Dio sia ringraziato per la sua grazia. Dio sia ringraziato per la redenzione. Dio sia ringraziato per voi tutti, per voi tutti, per voi tutti, per voi tutti, per voi tutti. Che ora credete ciò che ha detto la Scrittura e come dice la Scrittura, perché così ha detto il nostro Signore. Chi crede in me, come ha detto la Scrittura, e questo è un dono del nostro Dio. Possa il fedele Signore essere con tutti i fratelli nel ministero, in modo particolare su tutta la terra, i quali hanno pure una responsabilità nel distribuire il cibo spirituale, che possano trasmettere ciò che Dio ci ha affidato dalla sua preziosa e santa parola. Con fiducia noi andiamo avanti nel futuro. Noi sappiamo chi tiene il futuro ed egli sarà con noi tutti, tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ancora una richiesta. Credete soltanto ciò che è scritto nella Scrittura. Non andate oltre la testimonianza della Scrittura, ma ricevete ciò che Dio ha detto nella sua parola. Ricevetelo, accettatelo e ringraziate il Signore per questo. Egli farà ogni cosa bene con noi tutti. Il suo nome sia lodato ed esaltato. Amen. Alziamoci in piedi e cantiamo come facciamo spesso, così qual sono. Mentre abbiamo i nostri capi chini, mentre rimaniamo silenziosi in preghiera davanti a Dio, vorrei chiedere per chi possiamo pregare oggi, chi possiamo includere in questa preghiera. Per favore, ricordiamoci la parola di introduzione con gioia. Con gioia possiamo attingere acqua. Il nostro Signore con gran dolore andò nel giardino del Getsemani, andò alla croce diede il suo sangue e la sua vita per noi. Con dolore. E noi possiamo attingere con gioia l'acqua dalle fonti della salvezza. Oh, benedetto e lodato sia il Signore. La morte del nostro Salvatore ne valsa la pena. Ci sarà una grande moltitudine riscattata tramite il sangue dell'agnello, santificata nella parola di Dio, suggellata con lo Spirito Santo. E il Signore farà un'opera potente e breve, come Egli l'ha promesso per grazia, anche nell'Antico Testamento. E poi anche in Ebrei, il nostro Dio è un Dio fedele. Chi ha una richiesta, chi ha un bisogno, sia per voi personalmente o per altri, nella preghiera noi possiamo pregare gli uni per gli altri. Possiamo intercedere gli uni per gli altri. Chi vuole alzare la mano? Dappertutto. Caro Signore, tu Dio sempre fedele, io metto le mie mani sulla tua parola, con tutte le promesse, sì, il contenuto delle promesse, tu ce l'hai dato, ogni cosa che tu hai fatto tramite l'opera compiuta di redenzione, tutto ciò che tu hai acquistato per noi, ce l'hai dato. Noi possiamo essere la tua proprietà, la sposa dell'agnello, che presta ascolto alla chiamata dello sposo. Fa che siamo preparati per il giorno glorioso del tuo ritorno. Caro Signore, ti portiamo ognuno con tutti i bisogni, sia naturali che spirituali, o bisogni corporali, qualunque cosa possa essere. Caro Signore, tu sei in mezzo a noi. Noi guardiamo a te, volgiamo lo sguardo a te, crediamo in te. Tu ci dici oggi, venite a me voi tutti, e noi veniamo a te per fede e con fiducia. Tu ci hai ascoltati, tu ci hai dato a noi tutti ciò che tu hai acquistato per noi. Ti ringraziamo per tutte le parole della Scrittura, ti ringraziamo per tutti i collegamenti che possiamo vedere e che abbiamo rivelati. Grazie che sia Paolo, Pietro, Giacomo, sia il fratello Branham, grazie per tutto ciò che i tuoi servitori hanno detto nel tuo nome e ciò che hanno scritto. È in armonia e in conformità, indipendentemente da chi l'ha detto e quando è stato detto. Grazie siano rese a te. Paolo si presenta quale servitore di Cristo, Giacomo si presenta quale servitore di Cristo, e Giovanni disse: Giovanni, sull'isola di Patmos, udì le parole, ciò che voglio rivelare ai miei servitori. Caro Signore, tu hai avuto i tuoi messaggeri sulla terra. Erano soltanto delle persone, soltanto degli uomini, esseri umani, ma la tua parola che hanno portato è la parola di Dio, la santa parola che dimora in eterno. E per questo ti ringraziamo. Tu hai una schiera eletta sulla terra, che ora viene chiamata fuori, separata, purificata e santificata. E noi possiamo aver parte in essa. E perciò glorifichiamo insieme la potenza del tuo sangue, della tua parola e del tuo spirito. E ti ringraziamo per quello che tu hai fatto oggi in noi tutti e in tutti coloro che sono uniti a noi online. Caro Signore, la tua parola raggiunge le estremità della terra. Oggi preghiamo pure in modo speciale per la tua schiera riscattata col sangue in Cina, in Mongolia, ovunque, ovunque. Tu chiami fuori il tuo popolo. A te, l'Onnipotente Dio, al Dio prezioso, sia l'onore, ora e per sempre. E tutti dicano Amen. E tutti dicano Alleluia. E tutti dicano lode al Signore. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Dio conferma la sua parola e la rivela. Benedetto e lodato sia il suo meraviglioso e santo nome di Gesù Cristo. Alleluia. Amen. Amen. Potete sedervi. Oggi e anche ieri abbiamo dimenticato di dare il benvenuto specialmente ai fratelli nel ministero, ma tutti sanno naturalmente, sia da Parigi, da Bruxelles, tutti sanno che sono i benvenuti. E il fratello Smith ha il desiderio che il nostro fratello da Grodno ci dia i saluti. Il fratello può adesso venire qui di fronte e il fratello Smith può anche venire. Possa Dio benedire ed essere con noi. Dove, fratello Smith? Chi suggerisce un coro? Dov'è il fratello? Dov'è fratello Smith? Sì, il nostro caro fratello Smith. Saluto voi tutti nel nome del nostro Signore Gesù Cristo. Anche noi abbiamo ascoltato la parola e siamo riconoscenti per questo. Voglio usare questa opportunità. Tutti dovrebbero prestare ascolto alla parola nella lingua russa. Il nostro Signore vuole unirci tutti sotto le sue ali. E sarà molto bene per noi. Io ringrazio il Signore. Amen. Alziamoci in piedi. Preghiamo insieme per il nostro fratello. Oh caro Signore, benedici il nostro caro fratello. Sii con lui, oh Signore. Sii con tutti i nostri fratelli e con tutte le nostre sorelle in lingua russa. Ovunque siano radunati nel tuo santo nome. Benedici in tutte le lingue, in tutte le nazioni. Benedici i nostri traduttori in modo speciale. Ti ringraziamo che tu ti sei preso cura di ogni cosa e in particolare della lingua russa. La benedizione del Dio Onnipotente possa rimanere su di te e su tutti i nostri fratelli e su tutte le nostre sorelle in tutta la Russia, in tutta l'Europa orientale e in tutto il mondo. E come abbiamo detto, il Signore chiama fuori da ogni popolo, lingua e nazione. A Lui sia la gloria per sempre. Amen. Amen. Ora invitiamo il fratello Gilbert e il fratello Arben lo tradurrà. Per favore, vieni e ringrazia insieme a noi. Oggi non abbiamo chiamato il coro Maranata. In chiusura, loro possono cantare il cantico. Venite adesso qui di fronte e poi canterete questo meraviglioso cantico e noi tutti lo intoneremo. Dio nostro Padre, con un cuore pieno di ringraziamento, io ti ringrazio, Signore. Grazie per la tua parola. Sei tu che ci hai fatto venire per ascoltare la tua parola qui da vicino e da lontano. Tu hai mostrato al nostro caro fratello Branham come l'aquila tedesca volava attraverso l'Africa. E questa è una realtà nei nostri giorni. Noi non sapevamo che saremmo venuti qui e non sapevamo che tu avevi mandato un ministero profetico nel nostro tempo e neanche riguardo al ministero che ha luogo adesso. Signore, ti ringraziamo che tu ci hai inclusi nel tuo piano di salvezza e che possiamo aver parte in quello che tu fai adesso. Ti ringraziamo per la parola rivelata che ci conduce direttamente nella tua volontà. E noi crediamo che la parola di verità ci santifica. Oggi tu ci hai parlato in modo molto chiaro. Signore, tu conosci i nostri cuori. I nostri cuori fremono di riconoscenza. Oh Signore, che i nostri cuori siano preparati a fare la tua volontà tramite la potenza della tua parola che abbiamo ascoltato oggi. Possa ciò che tu ci hai detto oggi possa trovare posto nell'intimo dei nostri cuori. Fortifica e custodisci il tuo servitore, perché c'è una responsabilità che egli ha in tutto il mondo. Fa grazia al riguardo. E come abbiamo ascoltato nella testimonianza, che tutti possano ricevere il cibo che è stato immagazzinato. Perché la tua tavola è riccamente preparata. E ti ringraziamo per questa tavola riccamente preparata. Ed è nostra, Signore, E la nostra parte di ricevere è pubblicare tutto ciò che tu ci hai detto. Lodato sia in ogni tempo il nostro Signore e Dio, perché noi aspettiamo il ritorno di Gesù Cristo. Ti abbiamo pregato nel nome santo di Gesù. Amen. Ora ascoltiamo il coro Maranata.
Yes, yes. Amen.
Anschließend ist noch eine Familie, die möchte ihr Kind einsegnen lassen.
Amen. Amen. Grazie. Ora chiediamo alla famiglia col bambino di venire qui davanti per la consacrazione. Cantiamo il coro, noi diamo tutta la gloria a Gesù. Chi dobbiamo consacrare? Questi due. Metti le mani su di loro. Padre Celeste, noi siamo qui nella tua santa presenza, nel nome di Gesù Cristo, e ti portiamo queste due bambine che consacriamo a te, che i genitori hanno portato qui. Loro vogliono che siano tuoi per il tempo e l'eternità. Ricevili, Signore, nelle tue braccia, Signore. Benedici queste due bambine, metti la tua mano protettrice su di loro e preparali per il tuo ritorno. Benedici anche i familiari, fa grazia che crescano nel timore di Dio per la gloria del tuo santo nome. Siate consacrati a Gesù Cristo per il tempo e per l'eternità. Alleluia. Amen. La benedizione del Dio Onnipotente possa restare su di voi nel nome santo di Gesù. Amen. Amen. Dio ti benedica, sorella. Dio ti benedica. Cantiamo il coro Degno sei tu. E noi diciamo Amen. Avete ascoltato la preghiera del fratello Gilbert? L'avete ascoltato nella preghiera? A luglio ci saranno delle riunioni in Africa. Egli l'aveva già nel cuore. Ed è realmente il paese più benedetto sulla terra. Lì non vengono soltanto a migliaia, ma si può quasi dire realmente centinaia di migliaia che hanno ricevuto la parola di Dio, il messaggio dell'ora, e che lo hanno creduto. Anche questa volta gli stadi sono stati affittati nelle grandi città, anche a Kinshasa, con 22.000 posti a sedere. Saranno pieni, saranno affollati come già l'ultima volta. E i nostri fratelli credono ciò che il nostro fratello Branham ha visto nel giugno 1955 a Zurigo. E di questa esperienza egli ha detto che è stata la seconda più potente esperienza che egli ha avuto con Dio, quando ha visto l'aquila tedesca volare attraverso l'Africa. E tutto ciò ha avuto luogo. Un mio vecchio amico, il fratello Sidney Jackson, un amico del fratello Branham, era mio amico già durante la vita, e insieme con lui abbiamo fatto l'inizio, e poi abbiamo incluso tutte le nazioni di questo continente. Possa la benedizione del Dio Onnipotente restare su tutti i paesi africani. Possano tutti essere benedetti. Poi i nostri fratelli a Londra desiderano che ci sia una riunione il secondo fine settimana di luglio. A giugno andrò in Cambogia, a Burma e qua e là. Metteremo ciò davanti al Signore. Possa Egli governare e decidere ogni cosa, che la sua volontà sia fatta. La fiducia che abbiamo è che la parola di Dio non deve essere necessariamente portata adesso personalmente, ma tramite le trasmissioni può arrivare in tutto il mondo. E tuttavia bisogna dire, quando un uomo mandato da Dio viene personalmente, allora il popolo viene benedetto in modo particolare. E perciò noi opereremo finché vi è giorno, perché l'ora viene in cui nessuno potrà più operare. Ora indirizzato a tutte le lingue, quanti desiderano che in tutte le lingue si possa cantare, in tutte le lingue si possa dare una testimonianza, tuttavia non è possibile. Ma voi tutti siete stati benedetti e naturalmente viene tradotto in tutte le lingue affinché possiate aver piena parte nei cantici, nei sermoni, in ciò che Dio fa attualmente. Dunque, in ogni lingua, in ogni popolo, siate benedetti e portate i saluti con voi. Portate i saluti a tutti, da dove venite. Fratello Smith, vuoi pregare con noi? Padre Celeste, ti ringraziamo per la tua grazia e per la tua fedeltà. Signore nel cielo, è una grazia immeritata che ci è stata accordata ad ognuno di noi. Ti ringrazio che tu ci hai parlato attraverso la tua parola. Non un essere umano, ma tu ci hai parlato attraverso la tua parola. La tua parola è la tua lingua che ci è stata data. E noi riconosciamo il giorno e l'ora in cui viviamo. È il tempo della chiamata fuori. È il tempo della preparazione per il giorno glorioso che è davanti a noi. E noi guardiamo avanti e ci rallegriamo che tu hai dato a ciascuno di noi la grazia, ma per favore fa anche grazia che ogni spirito che reca disturbo sia cacciato fuori. Signore, questa è la nostra preghiera e la nostra richiesta, che non sorga alcuna confusione, ma soltanto la tua chiarezza e la tua via, la verità, sia presentata. Ti lodo e ti chiedo, insieme ti chiediamo, accompagna tutti i nostri fratelli e le nostre sorelle sulla via per ritornare a casa e fa che guardiamo a te, oh Dio, perché da te viene l'aiuto, da te viene la protezione, da te viene il conforto e noi crediamo che tu lo porterai a compimento. Amen. Cantiamo Alleluia, sì, lodato.
Alleluia, sei
Amen.